do il benvenuto a mister Gianluca Savoldi. Salve mister.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora mister, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Partirei con lei da fare un'analisi su quello che è successo in queste prime ormai 14 giornate di serie C nei tre gironi. Partiamo dal girone A, andiamo con ordine. È quello forse dove c'è una squadra ormai lanciata in fuga, ovvero il Vicenza. Le chiedo se è finalmente l'anno buono, se può essere finalmente l'anno buono per il Vicenza, o mai dire mai in Serie C anche con un vantaggio così, così grande?
Ma mai dire mai, diciamo sempre nel calcio, non solo in Serie C, però diciamo che la nostra Serie C, ma direi ancora di più forse la Serie B, hanno proprio questa particolarità di vedere grandi colpi di scena. La Serie B, penso almeno da quando la seguo io, quindi da una vita ormai, la Serie B è in questo senso è veramente incredibile, però insomma anche la Serie C devo dire che non è male in quanto a colpi di scena, quindi mai dire mai, però sicuramente sembra essere l'anno buono per il Vicenza per tutta una serie di motivazioni tra cui parrebbe non esserci la rivale quest'anno, ecco.
Esatto, rispetto all'anno scorso dove c'era stato il Padova che tra l'altro aveva avuto anche un vantaggio di 13 punti, poi il Vicenza l'aveva ripreso, quindi per questo mai dire mai.
Era stato il sorpasso e poi il controsorpasso, quindi esatto, anche lì sembrava fatta, però ecco quest'anno per adesso non vedo si era indicato il Brescia come la possibile rivale e diciamo che ne ha certamente le caratteristiche, però fino a questo momento ecco non dà la sensazione di poter ancora insidiare il trono del Vicenza, però è ancora lunga, quindi sì è vero, al momento sembra non esserci rivale, ma siamo ancora a metà novembre, quindi diciamo che è ancora tutto da farsi. Il vantaggio del Vicenza è certamente importante.
Mister, però a inizio stagione avevamo molti addetti ai lavori e non indicato come il Cittadella come una delle favorite in grado di poter lottare con il Vicenza. Ora si è ripreso alla grande, ha fatto 6 vittorie di fila, però l'inizio è stato veramente traumatico. Le chiedo se può aver pagato lo scotto di questa retrocessione che forse è arrivata un po' inaspettata l'anno scorso.
Ma sai, la retrocessione è sempre un cambiamento radicale, quindi non sempre questa ho sentito nelle parole di Bianco, l'allenatore del Brescia, del Monza, diciamo di recente, risposta forse a Pippo Inzaghi che si rimbalzavano a vicenda diciamo un po' la responsabilità sulla vittoria del campionato e Bianco credo che abbia fatto un commento della serie, ovviamente poi ognuno disse anche questa frase, no? Che ognuno poi tira l'acqua al suo mulino, insomma, poi però certo. È il gioco delle parti, no? O forse è Pippo che ha detto vabbè il gioco delle parti, però credo che ci sia del vero nelle parole di Mister Bianco, nel senso che una volta si tende sempre a mettere quella la favorita come quella che è appena retrocessa, ma la verità, perché sicuramente certamente ha un patrimonio di calciatori in genere insomma importante che resta, almeno nella maggior parte dei casi, anche quando c'è qualche cessione ci sono comunque tanti giocatori esperti di categoria superiore. Però è anche vero che, come ha detto poi Bianco in quella famosa intervista, perché insomma è un post che è diventato anche abbastanza virale, non è così scontato poi ripartire con gli stimoli giusti, con gli equilibri giusti, dopo comunque una delusione così forte. Quindi non è stata indicata come favorita forse in questo senso il Cittadella. Poi quello che mi auguro ovviamente per la società che io conosco bene perché l'ho vista crescere, arrivare ai grandi palcoscenici, perché io erano gli anni in cui vinse il playoff, l'anno in cui noi col Pisa, io a Pisa in Serie C e il Siena ci contendevamo diciamo un po' il primo posto, poi vinse a sorpresa nei playoff il Cittadella e da lì poi ci fu una oltre questa promozione in Serie B comunque una permanenza importante che suggellata anche da una retrocessione e una promozione immediata poi che la riportò in Serie B e ancora per esatto. tanti anni, quindi è una società che ha nelle corde la possibilità di rifarsi sotto e però chiaro che in questo momento 14 punti dal Vicenza sono tanti e io i playoff, abbiate pazienza, non me ne vogliate, però i playoff, quella dei playoff di Serie C non, è una cosa che non mi troverà mai d'accordo, questi playoff, cioè già la Serie
così C allungati?
È già la Serie C rispetto alla Serie A e alla Serie B sì. ha 4 promozioni per 60 squadre, quindi ha un terzo delle probabilità che ha diciamo la Serie B di promozione, questo sì. non è uno squilibrio secondo me ingiusto, io infatti ho sempre auspicato un ritorno a una Serie C a due gironi per riportare un pochino un po' più di suspense, di probabilità anche di possibilità di promozione alle squadre, perché poi in più ci abbiamo messo 29 squadre a fare un playoff e quindi io credo che tante di queste non ne frega neanche niente fare i playoff, sì, cioè, insomma, quindi credo che Vicenza, tornando al discorso di prima, dal Cittadella abbia veramente tanto tanto distacco, seppur mi auguro ovviamente che il Cittadella possa ridurre questo gap.
Mister, nel girone B e nel girone C, ovviamente negli altri due gironi c'è più equilibrio, soprattutto in vetta, sono 3 squadre che lottano per la promozione. Nel girone B c'è l'Arezzo, che lo avevamo da tempo tutti definito come la favorita, visto anche l'ottimo lavoro fatto lo scorso anno, portato avanti da mister Buchi. L'Ascoli sarebbe potuta essere una delle candidate, e così è stato, perché è cambiata la proprietà, è cambiata la squadra, è cambiato tanto. E poi c'è il Ravenna, sì, molti sapevamo della forza della società, del mercato, del grande mercato fatto in estate, però da neopromossa vederla così, lei se l'aspettava?
Onestamente sì, perché oggi è un pochino più semplice, secondo me, come dicevo prima, magari per una neopromossa candidarsi paradossalmente a una nuova promozione, che come dicevamo poc'anzi per una grande appena retrocessa, ecco, proprio per il discorso di continuità che è importante, mentre come dicevo prima, quando magari ci sono delle retrocessioni devi fare per forza di cose delle cessioni, no, anche un po' dei sacrifici, perché cedere dei giocatori, perché chiaramente poi i costi devono essere ridotti, eccetera. Invece in questo momento qui Ravenna ha potuto rafforzare l'ottimo lavoro fatto lo scorso anno. Non mi stupisce, ecco, poi certo, siamo tutti bravi adesso a dire io l'avevo detto, però diciamo che non mi stupisce assolutamente, perché hanno lavorato benissimo lo scorso anno e quindi non mi ha stupito. E, anzi, penso che non sia un fuoco di paglia, ma che Ravenna insiederà l'Arezzo fino alla fine sarà e ci metto la terza, che è l'Ascoli, perché io credo che queste 3 stiano facendo e faranno fino alla fine un campionato a parte, e quindi penso che la gara è tra 3 squadre, tra l'altro 3 piazze assolutamente storiche e in modo particolare sicuramente l'Ascoli, insomma, diciamo che con un passato recente importante in Serie B e nei tempi più dietro anche in Serie A, anche se ripeto, insomma, ormai sono passati tanti anni, però insomma io ho giocato Ascoli e posso dire che è una piazza davvero davvero importante, quindi credo che da lì poi sotto ci sia il vuoto. Adesso i punti sono solo per modo di dire solo sono 8 dall'Ascoli al Guidonia, però insomma io credo che il gap tenderà ad aumentare, non per ovviamente sì. non per colpa del Guidonia che sta facendo un ottimo campionato, ma proprio per la
merito di queste tre
o del Pineto stesso che è subito lì. Sicuramente, ecco, la Ternana per ora è un po' in sordina, ci si aspettava forse, ecco, un avvio migliore, però come diciamo prima, non c'è mai niente di scontato.
Mister, l'ultimo girone, anche qui c'è tanto equilibrio: Salernitana, Benevento e Catania che da una giornata all'altra fanno sorpassi e controsorpassi, una volta è primo il Catania, una volta è primo il Benevento, una volta è primo la Salernitana. Sensazione che saranno queste tre a giocarsi la promozione, o qui il distacco è minore, c'è molto più equilibrio, non sono escluse sorprese tipo Crotone, Cosenza, squadre che inseguono dietro?
Senza Monopoli stesso, io credo che credo che invece nel caso del girone C sia il girone più equilibrato, più combattuto per quanto riguarda proprio la promozione, dove ancora è tutto da decidere, perché ovviamente grande equilibrio tra le prime e ancora la classifica corta. Poi quando poi le prime a contendersi il primo posto sono così tante, gli scontri diretti sono tutti molto aperti, e quindi poi la frenata che possono fare anche le prime, la Salernitana, Benevento eccetera, la frenata che possono fare sono, cioè, e poi abbiamo visto che comunque insomma diciamo che c'è grande aspettative poi in tutte queste piazze, perché chiaramente quale di queste piazze tra Salernitana e Cosenza sono appena retrocesse. E ovviamente vorrebbero subito risalire. Il Benevento sappiamo che tipo di piazza è, anche con un passato recentissimo in Serie A, figuriamoci. Catania neanche a parlarne, il Crotone è un'altra squadra che da un paio d'anni in Serie C, ma insomma ha fatto tantissima Serie B e Serie A non più di 5-6 anni fa, quindi sono tutte secondo me piazze anche preparate a un certo tipo di pressioni, perché poi quando sei là primo a un certo punto secondo me o c'hai quella spensieratezza, no? di non avere l'obbligo di della promozione, e allora lì te la puoi giocare in questo senso, ed ecco che in piazze come Cittadella lì diventa come dire un plus, no? Il fatto di non avere grande pressione. Uh-huh. Oppure in queste piazze diventa difficile poi gestire, anche se poi il pubblico ti può certamente dare quello slancio in più, però sappiamo che quando quindi abbiamo tante piazze che lì in questo momento, no? Che vogliono tornare su, e abbiamo quindi tanta pressione addosso a questi giocatori, perché io ricordo ogni tanto, no, qualche amico juventino dice: ma è possibile che arrivano a Torino e poi non riescono, no, e sembrano tutti dei brocchi. Ma guarda che indossare con la maglia lì
è la pressione che c'è la Juve, esatto.
Cioè, se uno pesa 75 kg quando indossa quella maglia ne pesa 85, sì. Capito? Cioè il giocatore, quindi ne pesa, cioè, quella maglia pesa 10 kg, non pesa come le altre maglie qualche grammo, capito? Per cui è quello sempre il discorso, e qui vale
pesante, assolutamente. Esatto.
Anche se poi, ripeto, occhio al Monopoli, perché sicuramente società anche questa ben gestita e che sta facendo sempre bene, con un ottimo allenatore, un ottimo direttore sportivo che poi conosco molto bene, insomma, quindi attenzione anche il Monopoli, che starà sempre lì a dar fastidio secondo me.
Mister, le faccio un'ultima domanda. Lei che ha lavorato tanto con i giovani, che idea si è fatto sulle squadre under 23? E poi le chiedo se questo scalino che c'è tra la primavera e il professionismo è così grande e se appunto le squadre under 23 possono essere lo step giusto per questi ragazzi.
Allora, io qualche anno fa ho avuto il piacere di collaborare con Tutto C, scrivendo qualche editoriale.
Sì.
Diciamo il martedì mattina era il mio giorno. Ed erano il periodo in cui nascevano le squadre under 23. Ho sollevato spesso due questioni. Ovvero, la prima è che non mi piaceva l'idea che qualche squadra B potesse togliere la possibilità delle piazze importanti, storiche e anche territoriali, che da sempre sono comunque la palestra per i grandi campioni. Prendiamo Toni al Modena, Gattuso al Perugia, Pirlo al Brescia, eccetera, Del Piero al Padova, eccetera. Ma non mi piaceva l'idea, intanto per questo e soprattutto per i tifosi, perché non, è brutto per dei tifosi che debbano rinunciare magari a fare la Serie C per delle squadre B che non hanno un vissuto storico, non hanno un loro perché dal punto di vista sportivo, legato proprio a come a quella territorialità che deve avere lo sport, soprattutto oggi che siamo in difficoltà, no, a livello internazionale, come nella crescita di talenti. Sì. Quindi in realtà, secondo me, si rischia di, quindi questo favorire le grandi allo scapito dei piccoli, sembrava un po' rubare i ricchi, rubare i poveri per dare ai ricchi, e non mi è piaciuto l'inserimento, questo tipo di inserimento, anche perché si sventola la Spagna come portatore di questa innovazione e tante altre. In realtà le 23, tranne in Spagna e in poche altre situazioni, le 23 nelle altri campionati importanti europei sono solo, ci sono le under 23, ma fanno un campionato under 23, non
a parte, certo,
a parte. Quindi non c'è una regola, sicuramente una ricetta che è universale. Quello che non credo che abbia cambiato le sorti, non credo che le under 23 in definitiva abbiano cambiato le sorti o sia stata la panacea di tutti i mali, ma mi sembra più una scoppiazzata a quello che fanno altri in un momento in cui non riusciamo a fare delle proposte importanti. Detto questo, credo che siano certamente utili le squadre under 23 e funzionali alle squadre ai club più importanti, che hanno un settore giovanile veramente importante da potersi permettere il lusso di avere di giocare una Serie C. Quindi è stato certamente funzionale alla Juventus, è stato certamente funzionale all'Atalanta, perché erano pieni di talenti, o comunque promesse, chiamiamolo così, promesse che comunque dovevano poi dare in prestito. Però abbiamo visto cosa è successo nel Milan, e questo dimostra che non è poi... a volte diventa difficile invece costruire una squadra che sia idonea e che sia competitiva in Serie C. Spesso si deve ricorrere a giocatori. In realtà nell'under 23 ci sono tantissimi giocatori che sono stati poi ricomprati addirittura, perché per poter partecipare, far parte della rosa, devono esserci quasi totalmente giocatori che avevano, non tutti, ma ci sono dei fuori, diciamo, delle eccezioni, ma ci sono, la maggior parte, quasi tutti, devono essere giocatori che hanno giocato in Serie giovanile. Per cui in realtà molti club sono dovuti andare a ricomprare giocatori già venduti perché per poter raggiungere il numero di giocatori. Quindi sì, sono funzionali ai settori giovanili, ma quanti sono i settori giovanili a cui realmente è funzionale l'under 23? Sono poche. E anche qui, quindi, stiamo rafforzando, o comunque stiamo, come al solito, cercando di aiutare le più grandi, ma non le squadre. Quindi da tifoso atalantino sono contento che l'Atalanta abbia l'Under 23 perché è funzionale all'Atalanta, ma purtroppo credo che non sia la stessa cosa per tutti i stagioni e continuo a vederla quindi come una cosa che non mi piace dal punto di vista etico e non trovo che sia comunque risolutiva per tutti questi problemi. Questa era la prima domanda sull'Under 23, poi ce n'era un'altra che però parlando mi sono dimenticato, aiutami.
No, è sullo scalino dalla primavera al professionismo, se poteva essere l'Under 23 potevano essere lo step giusto.
Esatto, che poi è data una domanda che comunque fa parte, diciamo, della stessa precedente. E il gap, io l'ho nato primavera, poi quest'anno ho deciso di interrompere, diciamo, la mia avventura con le primavere perché ho deciso che voglio provare a fare uno step con i grandi e ci sono anche andato vicino perché insomma di recente insomma ci sono diversi interessamenti, sto aspettando l'occasione giusta e mi è dispiaciuto poi interrompere Renate dopo 4 anni di meravigliosi, insomma, però diciamo che insomma la primavera la conosco bene perché l'Under 19 è la categoria che ho sempre allenato negli ultimi quasi 10 anni da quando ho iniziato a allenare. E vi posso dire che il gap è davvero davvero grande, cioè è davvero molto enorme, ecco, una primavera, quindi un settore giovanile, anche se la primavera è già una, non è più settore giovanile, ma è diciamo quello step intermedio, no? Però è il gap tra i giovani grandi, ma perché quando vai a giocare nel calcio dei grandi, dove conta, dove a quel punto lì non c'è più il genitore che brontola e quindi tu col direttore, che il direttore viene da te e ti dice però il genitore brontola, cioè è finita la
finita la pacchia.
Io le prime cose che dico quando dicevo al gruppo dei giovani che arrivava, perché sempre metà ogni anno, no, poi metà se ne va e metà diciamo resta, certo. E perché sono due categorie, no? Cioè sono due classi di età la primavera, quindi perché dalla 17 si va alla 19, e a parte per qualche eccezione che c'è dove esiste l'under 18, quindi praticamente poi io mi trovavo metà squadra che arrivava ogni anno, quindi dall'under 17, no? E io una delle frasi che dicevo i primi giorni, che è uno dei miei cavalli di battaglia, è finito il settore giovanile, come dire. Cioè, gli facevo un po' risvegliare nella realtà, ma io ero, a volte mi dicevano che ero cattivo, ma perché il problema è che sono coccolati fino lì, no? Troppo coccolati, perché adesso poi non c'è più il vincolo, allora si ha paura, il genitore lo porta via, perché poi, capito, poi, quindi perché le società fondamentalmente sono costrette a... arriva il genitore e comincia e il direttore trema. Ma non è così che cresciamo i nostri ragazzi, però le condizioni sono queste. Poi arrivano in prima squadra, mandano il papà e in prima squadra ti dicono ma che vuoi? Tuo figlio è maggiorenne, ma cosa vuoi? Io parlo con tuo figlio. Cioè, capito? Sei il procuratore di tuo figlio? No, sono il papà. Allora vai, quella è la porta, capito? Quindi ho fatto un esempio che non è tecnico, ma solo gestionale, proprio per far capire che veramente si passa da un mondo a quell'altro, cioè c'è un mondo a un altro, c'è un mondo, cioè è proprio una dimensione magari parallela, ma che è assolutamente su un altro pianeta, ecco, sono due satelliti che viaggiano vicini ma non si incontrano mai, ecco perché è un momento delicato quello del passaggio tra i giovani e i grandi, ed ecco perché dico che perché lì subentrano cose che non sono prettamente tecniche, ma lì subentra la testa, il carattere, la personalità, la capacità di sopportare le pressioni di una piazza, di tifosi. Vai a Livorno a fare il giovane adesso, vai in questi giorni, vai a fare,
ora è tosta.
Vai a fare il giovane del Livorno, ora vai a fare molto... il giovane, capito? Cioè, capito?
È ora questo, è molto, dico... molto complicato, sì.
Capito? Per cui... Quindi si passa da 2 mesi prima che se non giocavi andavi a casa mugugnavi, il genitore chiamava il direttore rimproverava l'allenatore, e quindi te ti sentivi forti perché in tutto ciò avevi piagnucolando ottenevi anche l'effetto che vedevi comunque il tuo allenatore che in qualche modo era messo alle strette, capito? E invece, adesso ovviamente non parlavo della mia città dove c'era una sintonia meravigliosa con i miei responsabili, e quindi però c'erano queste dinamiche, no? Arrivava il genitore, no?
Sì.
Arrivava il genitore, capito? E ecco, comunque faceva casino. Adesso, ma io pensavo, io ogni tanto, ragazzi, loro dicevo: ma vi rendete conto che l'anno prossimo potete mandare i genitori o no? Sarà meglio che vi abituate a venire voi da me a bussare negli spogliatoi a parlare, se volete capire delle cose, come migliorare la nostra relazione e la vostra relazione con il sistema squadra, e non potete mandare i genitori. Ecco, questo è quello che dobbiamo capire. Il problema è che spesso, e quindi ci sono secondo me tutte queste riflessioni da fare, che non è semplicemente facciamo l'under 23, per quanto, ribadisco, abbia i suoi pro e i suoi contro.
Mister, grazie mille per essere stato qui con noi, siamo arrivati in chiusura, è stato un piacere averla qua in diretta.
Piacere mio, e ci sentiamo alla prossima. Grazie a voi, una buona giornata.